Bene, come dicevamo poco fa, abbiamo sulle nostre frequenze Chiara, benvenuta, bentornata, anzi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Insomma, mi senti?
Sì, mi sento. Sì, sì, ciao, no, a tutte e a tutti.
Bene, con te volevamo, come dicevamo a chi sta ascoltando in questo momento la radio, fare un punto su quello che sta avvenendo anche in Cisgiordania. Perché sappiamo, se ne parla poco e male di quello che avviene in tutta la Palestina, soprattutto nella striscia di Gaza, ma a maggior ragione quello, anche la pulizia etnica, insomma le violenze dei coloni in Cisgiordania, di quello se ne parla ancora di meno, insomma. E quindi con te volevamo, visto che sei appena tornata da quei territori occupati, volevamo fare un po' il punto, poi magari ti chiedo anche qualche tua valutazione.
Sì, grazie per avermi invitato a parlare di questo, perché sì, hai ragione, del resto dei territori occupati, ma anche delle comunità palestinesi dentro Israele si sta parlando molto poco, e perché ovviamente poi gli occhi di tutti sono concentrati su Gaza, ma quello che sta avvenendo tra Cisgiordania, Gerusalemme Est e anche nella Palestina 48 è una politica che si è intensificata ulteriormente, che poi rientra sotto lo stesso cappello, nel senso che noi raccontiamo da tanti anni, lo fate anche voi, l'obiettivo di espulsione della popolazione palestinese prosegue, la guerra in corso, anzi l'attacco israeliano in corso, l'offensiva militare su Gaza è parte in qualche modo di questa stessa politica, che è strutturale. E quindi se a Gaza vediamo il tentativo di allontanare più palestinesi possibile dal nord, spingerli verso il sud e magari addirittura buttarli fuori verso l'Egitto, le stesse politiche vengono applicate in Cisgiordania in particolare. Io vi do giusto qualche numero: dal 7 ottobre a oggi almeno 13 comunità palestinesi in Cisgiordania, e parliamo in particolare della Valle del Giordano e del sud di Hebron, hanno dovuto lasciare le loro case e le loro terre, perché le violenze che stanno subendo dai coloni e dall'esercito hanno raggiunto dei livelli veramente indescrivibili. Parliamo di circa 1000 persone, che è un numero elevatissimo, e che si aggiungono ad altre 1000 persone che sono state in realtà espulse nel corso dell'anno precedente. Quindi circa 2000 palestinesi hanno dovuto lasciare terre che vivevano da generazioni nel silenzio, quindi vero e proprio trasferimento forzato, silenzioso, e a causa delle violenze che stanno subendo. E si tratta dell'espulsione di massa più grossa dagli anni 70. Io ho potuto visitare, quando sono andata giù nei giorni scorsi, una di queste comunità, Kirbet Zanuta, che si trova nel sud di Hebron, ed è stato veramente molto doloroso e impressionante vedere centinaia di persone che stavano letteralmente impacchettando il proprio villaggio, caricando sui camioncini tutto il possibile, compreso il container che faceva da scuola ai bambini del villaggio, e andarsene verso non si sa bene dove. Ogni famiglia avrebbe cercato di accomodarsi altrove, e questo avviene perché, ripeto, la violenza dei coloni ha raggiunto dei livelli veramente incredibili. Parliamo di raid notturni, furto dell'acqua, uccisione dei greggi, coloni che entrano nelle case in piena notte, puntano i fucili contro i bambini, contro le donne, contro gli uomini, e la paura è veramente tantissima. E questo avviene all'interno di una politica che ormai è diventata strutturale. Noi negli anni abbiamo sempre raccontato di come il movimento dei coloni sia stato quello che ha portato avanti l'agenda israeliana e quindi governativa e statale, di espulsione della popolazione palestinese, ma adesso si è proprio realizzata una sorta di simbiosi ufficiale, per cui i coloni sono lo Stato e lo Stato sono i coloni. Siedono nei ministeri, vestono i panni dei brigadieri, dei soldati che poi di fatto stanno in Cisgiordania, e questa sovrapposizione fa sì che non ci sia più nessun tipo di controllo, ed è qualcosa di veramente molto molto grave, perché appunto avviene nel silenzio, e questo porterà poi di fatto a un'annessione ufficiosa, però reale, di quei territori allo Stato di Israele.
Sì, Sì, no, sì, infatti questo era una qualcosa di cui se ne parlava, no? Già si parlava della politica di annessione prima di che scoppiasse, insomma, che ci fosse gli attacchi su Gaza, ma erano già mesi che questa operazione nei confronti della Cisgiordania, di arresti, di furti di terra, di recinzioni, insomma, di restrizioni, andavano aumentando. Tu facevi riferimento anche alla situazione dentro Israele, dentro i territori del 48, diciamo, in quel caso che differenze, perché anche lì, insomma, no, le situazioni, le tensioni erano state alte, poi con la contestazione di Netanyahu, diciamo, nonostante non si parlasse di Palestina, però insomma, qualcosa era uscito fuori. Oggi che situazione c'è, in che condizioni?
La situazione, definirla tesa e sminuirla, il livello di violenza sia verbale che fisica all'interno della società israeliana è aumentata a dismisura. Noi parliamo di una società che è già di per sé estremamente frammentata, non soltanto, diciamo, su linee, su macro linee, per cui ebrei israeliani e palestinesi israeliani. La società israeliana è molto divisa anche al suo interno dal punto di vista sociale, economico e anche etnico, nel senso che poi le varie comunità tendono a non mescolarsi. Gli ebrei di origine europea non vivono nelle stesse comunità degli ebrei arabi, i ricchi non vivono nelle stesse comunità dei poveri, gli ultraortodossi non vivono nelle stesse comunità dei laici, quindi è già una società di per sé estremamente frammentata e che non si mescola. Con i palestinesi la divisione è ancora maggiore, quindi non solo parliamo di comunità che sono separate, a parte pochissime città miste in cui comunque non condividono i quartieri, per cui ci sono i quartieri palestinesi, i quartieri ebrei. Quindi si parte già da un'assenza di reale convivenza. Dopo il 7 ottobre, e questo in realtà lo vedevamo già prima, in particolare, non so se vi ricordate, nel maggio del 2021, durante le proteste contro gli sgombri del quartiere di Gerusalemme di Sheikh Jarrah, sì, molte cittadine arabe e palestinesi si ribellarono e ci furono già molte violenze, quindi in realtà è qualcosa che arriva da lontano. Ma dopo il 7 ottobre la repressione è molto forte. Non parliamo solo di arresti così random, su cui centinaia di palestinesi, soprattutto giovani, vengono arrestati nelle proprie case, quindi non durante proteste, durante manifestazioni, ma vengono presi uno per uno, ma poi abbiamo assistito a un numero incredibile e in realtà anche difficilmente quantificabile, perché poi le denunce vengono registrate solo in parte, di persone che sono state licenziate dal posto di lavoro, studenti che sono stati sospesi dall'università, quindi c'è una pressione anche sociale ed economica molto importante, che si aggiunge a una militarizzazione anche della società israeliana, per cui io nei giorni in cui ero lì tu giravi per strada e c'era un numero di armi da fuoco alle cinture dei passanti che faceva veramente molta impressione. Quindi quello che ho riavuto indietro da queste persone è un estremo senso di paura, di terrore, anche di parlare. Moltissimi cercano di non parlare, se parlano con i giornalisti lo fanno citando l'anonimato. Qualsiasi cosa tu possa dire, un post su Facebook o su Twitter, può portare all'arresto, quindi c'è un livello veramente di repressione molto alto, che secondo me spiega anche in parte perché né in Cisgiordania né dentro lo Stato di Israele ci siano poi delle manifestazioni imponenti. Abbiamo assistito sia a proteste, abbiamo sia presidi, scioperi generali, soprattutto in Cisgiordania, però per il resto si tende a evitare gli esporsi, perché c'è davvero tanta paura e la consapevolezza di non essere protetti da nessuno, e questo io credo avrà degli effetti a lungo termine difficilmente gestibili. Quindi anche su questo, insomma, bisognerebbe porre un po' l'attenzione. La stessa cosa su Gerusalemme. Gerusalemme sembra una caserma. C'è un livello di violenza sulla popolazione palestinese che raggiunge dei numeri abbastanza allucinanti, quindi la città vecchia è vuota, chi si muove viene costantemente perquisito, picchiato dai poliziotti. Io ho parlato con alcuni centri legali che stanno cercando di monitorare le violenze, gli dicono, cioè, parliamo di decine di case al giorno, di ragazzi che vengono semplicemente così fermati per strada, umiliati, picchiati, a volte arrestati, poi rilasciati, e c'è davvero si respira un senso di vero di terrore. La notte non ti esci di casa, e questo perché poi accanto alla violenza della polizia, accanto alla violenza dell'esercito, si aggiunge quella dei coloni.
Certo. No, infatti facevi riferimento, insomma, anche al controllo ossessivo dei social, no? In questi giorni era uscita, benché se ne parla pure qua, insomma, giusto, chi dà attenzione e si informa tramite stampe, agenzie alternative, però dell'arresto di Ahmed Tamimi per un post che poi la sua stessa madre, noi la ricordiamo lei, no? Per l'arresto a 16 anni in Cisgiordania per aver schiaffeggiato un soldato israeliano, no? Quando da, insomma, giovanissima. Adesso sembra è stata arrestata per un post su, mi pare, Facebook, non so bene su quale social, per inneggiamento, insomma, la violenza, non so bene a che. E la madre, insomma, dice che è un profilo falso, insomma, le denunce sono. Quindi un controllo anche ossessivo, il tentativo anche di come dire, mistificare, mandare in giro notizie false o costruire prove false per anche dare, come dire, motivazione, no? Per arrestare e attaccare chi, quegli attivisti che in Cisgiordania, quelle attiviste che comunque in qualche modo hanno sono riuscite a fare arrivare la loro immagine a livello internazionale.
Sì, assolutamente, quello, il caso di Ahmed Tamimi è esemplare. Quanto pare si è trattato di un profilo fake, era stato preso il nome, la foto, poi è sparito, non si è ben capito cosa è successo poi nel caso specifico, ma sono tantissime, circa 2000 prigionieri nuovi, prigionieri politici palestinesi, tantissimi sono accusati sì, semplicemente di aver scritto un post, che poi nella stragrande maggioranza dei casi sono post semplicemente di solidarietà con Gaza o poco più, e però c'è questo nuovo, diciamo, innalzamento del concetto di incitamento al terrorismo, che permette anche di fare questo, per cui per esempio tantissimi mi dicevano: noi non usciamo più col telefono, ci siamo tolti da Facebook, da Twitter, proviamo a utilizzare soprattutto Telegram, che è quello meno utilizzato, anche semplicemente per informarsi. Ma ci sono casi di persone che sono state arrestate nei bar perché seguivano Al Jazeera, quindi siamo proprio a livelli di repressione importanti. E
nella più grande democrazia del Medio Oriente, giusto, per dire una cosa ironica,
appunto. E cioè, io attribuisco questo giro di vite impressionante, probabilmente cercano di riempire il più possibile le carceri in vista di uno scambio con gli ostaggi in mano a Damasco. Questo non lo so dire, ma c'è 2000 prigionieri politici in più in un mese, è un numero impressionante, tanto che non c'è neanche spazio nelle carceri, quindi stanno utilizzando anche basi militari per detenere le persone, tra cui gli stessi lavoratori di Gaza che erano stati espulsi da Israele. Noi parliamo di basi militari che non sono, cioè non hanno le celle, la gente è buttata là in mezzo per terra con sopra una tenda sopra la testa, e quindi delle violazioni dei diritti umani che sono impressionanti, non autorizzano la Croce Rossa a entrare, e quindi sì, insomma, il fatto che dal 7 ottobre Israele si sente da una parte non guardato mentre fa altro in Cisgiordania, Gerusalemme e così via, dall'altra io credo che avergli dato praticamente di fatto il via libera a compiere un massacro a Gaza e a commettere crimini di guerra sotto gli occhi di tutti, tutti i giorni, insomma, si sente autorizzato anche a fare altrettanto altrove. E insomma, poi la situazione io credo degenererà a un certo punto, o più di quello che non è già degenerata. Io vi dico questo, l'impressione che ho avuto è anche di una, e su questo forse abbiamo anche delle responsabilità noi, tra i palestinesi c'è una grandissima rabbia che è ancora forse un po' soffocata, ma che immagino esploderà, perché si sentono completamente abbandonati. Loro lo ripetono sempre: noi lo sappiamo che siamo da soli, ma stavolta siamo più soli del solito. E anche attivisti di lungo corso, persone che hanno veramente attraversato la prima, la seconda intifada, hanno completamente perso la speranza e non vedono nel mondo una sponda che sia più strutturale del fatto che ci siano manifestazioni ovunque con numeri impressionanti. Sicuramente tira un pochino sul morale, però per il resto tende a non esserci una cosa più strutturale di sostegno anche da parte, non so, di forze di sinistra o movimenti che negli anni invece hanno provato a creare dei rapporti con loro. C'è veramente un grande senso di solitudine e di abbandono, questo l'ho registrato, e veramente anche molto doloroso.
Sì, in effetti, diciamo, a livello, insomma, partendo dalla base, probabilmente in piazza le piazze europee si sono riempite, però se uno va un attimino più su, non parliamo di piazze, ma parliamo di realtà, come dicevi te, partiti organizzati, la politica, i rappresentanti, tra virgolette, i governi, veramente se escludiamo alcune prese di posizione nel mondo africano oppure in Sud America, non ci sono altre prese di posizione politiche. Insomma, mi viene in mente che è la Colombia, la Bolivia, alcuni che hanno rotto i rapporti in questo momento con Israele, però insomma tutti gli altri tacciono, insomma.
Sì, tragicamente tacciono.
E questa è la cosa peggiore che può avvenire. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, proprio in virtù anche del tuo essere giornalista, mi arrivava notizia di una carovana di giornalisti, soprattutto dall'Egitto, che vorrebbe, proprio perché anche le uccisioni nei confronti di giornalisti sono molto alte, e quindi diciamo una chiamata internazionale, diciamo così, non saprei come altra definirla, da parte del sindacato dei giornalisti in Egitto, per partecipare a una carovana verso il valico per rompere l'assedio su Gaza. Ecco, volevo sapere se, insomma, come stampa, come giornalista, ci sono delle prese di posizione anche da parte della nostra stampa internazionale, se questa carovana, insomma, parla solo di giornalisti, insomma, egiziani, quindi arabi, che sono poi quelli, insomma, che in realtà i pochi, no, che riescono a stare dentro Gaza, e il numero di morti riguarda tutto loro, oppure c'è un'organizzazione anche a livello internazionale, soprattutto qui da noi.
Guarda, ti dico, in realtà di questa carovana non ero a conoscenza, e anzi ringrazio per avermi segnalata, perché sicuramente verissero. Per quanto riguarda la stampa internazionale, cioè, insomma, mi sembra di aver visto prese di posizione importanti, se non di associazioni, quindi Reporters Senza Frontiere o in Italia Articolo 21, però insomma, iniziative di questo tipo non ne ho registrate, però magari appunto non le ho viste io. A Gaza comunque non si può entrare, sicuramente se loro riusciranno a organizzare una carovana di questo tipo sarà sicuramente un atto simbolico importante, perché poi i confini di Rafah è chiuso, non credo che li facciano passare. Quello che io sottolineerei in questo momento è come giornalista, vedere che dei colleghi vengano presi di mira per il lavoro che stanno facendo è atroce, soprattutto alla luce della estrema ed enorme, incredibile professionalità che i giornalisti palestinesi di Gaza stanno dimostrando in questo mese. Sono da soli, stanno riuscendo a raccontare quello che accade, molti di loro, più di uno al giorno, sono stati ammazzati. Il caso del responsabile dell'ufficio di Gaza di Al Jazeera, a cui è stata sterminata la famiglia, che continua a fare il suo lavoro, io trovo che stiano dimostrando non solo coraggio, ma anche una estrema professionalità a fronte di attacchi mirati che sono l'ennesimo crimine di guerra. Credo che i giornalisti di tutto il mondo dovrebbero prendere parola su questo, perché è un attacco a tutta la categoria. I palestinesi, i giornalisti di Gaza stanno facendo veramente un lavoro immenso, e appunto, ripeto, estremamente professionale, e nonostante tutto io non posso manco immaginare che significhi fare questo lavoro in quel momento lì. E sì, forse servirebbe una presa di posizione un pochino più forte. Poi, se vogliamo entrare nella questione della stampa, insomma, sembra che la narrazione sia abbastanza schiacciata sulle ragioni di Israele, soprattutto nel nostro paese, di meno fuori, ma non stiamo dando un bellissimo esempio, ecco.
No, assolutamente, infatti. E un'ultima cosa che ti volevo chiedere, poi ovvio, insomma, se vuoi aggiungere delle cose, tu hai scritto, insomma, anche insieme a Michele Giorgio, due libri, no? Una era una riflessione a 50 anni dall'occupazione del 67, e l'altro libro invece era proprio sui miti di Israele, quindi facendo pure un'inchiesta, no, su le tante, tra virgolette, falsi miti su cui si è costruito anche lo Stato di Israele. Ecco, a fronte di quel periodo, insomma, di indagine, ricerca, riflessioni, rispetto, cioè, quindi hai avuto accesso ad interviste, ricerche storiche, rispetto a tutto quello che sta uscendo adesso, secondo voi com'è possibile riparlare anche, insomma, volevo un po' una tua valutazione, perché a me adesso risentire e riparlare a 30 anni dal fallimento, e io lo chiamo così, insomma, poi magari non tutte saranno d'accordo, del fallimento degli accordi di Oslo, risentire e riparlare come se non fosse successo niente, di due popoli, due stati, uno stato palestinese con Gerusalemme capitale, anche gli ultimi accordi, le ultime dichiarazioni di Blinken, e se vuoi anche l'ultima affermazione del presidente della NP, no? Cioè, com'è possibile secondo te? Cioè, senza me mi sembra veramente, come, non mi sembra, cioè, uno dice ma chi gli crede? Cioè, cade un po'.
Sì, beh, gli accordi di Oslo, decisamente, sono falliti, ma sono falliti nei momenti stessi in cui venivano firmati, perché
certo,
era chiaro che non avrebbero avuto una possibilità di realizzazione.
Però adesso, oggi, capito, cioè persone, insomma, che vanno comunque, insomma, politici, appunto, mi viene in mente, insomma, Blinken, ma anche che rifanno gli stessi discorsi di 30 anni fa. Per questo ti dicevo, a fronte di un percorso che si risente dire sui territori del 67, insomma, quindi com'è possibile?
Credo che sia, cioè, semplicemente uno scudo, ecco, a una discussione che vada oltre e che prenda consapevolezza della realtà. Io faccio semplicemente un esempio: oggi si è riunito il G7 a Tokyo, tra le varie cose hanno emesso una dichiarazione congiunta, sì, sulla situazione di Gaza e della Palestina, e l'inizio del documento parte con una sorta di condanna, dicendo non è possibile modificare la realtà che era stata raggiunta pacificamente sul terreno con la forza, e a me ha fatto ridere questo pacificamente, perché è come se passa l'idea che prima del 7 ottobre la situazione in realtà fosse normale, fosse pacificata, non ci fosse un'occupazione, non ci fosse il regime d'apartheid, non ci fosse non fosse una pentola a pressione pronta a esplodere in qualsiasi momento. Quindi credo che semplicemente sia uno scudo a un'incapacità di immaginare qualcosa di diverso, che poi faccia anche, che sia anche lo specchio di quella che poi è la realtà sul terreno. E è ovvio che la soluzione a due stati è ridicolo parlarne. Uno potrebbe dire, ok, come fai a costruire uno stato unico? Io credo che più si va avanti con questo livello di brutalizzazione più sarà difficile, però di fatto probabilmente l'unica via di uscita, la diplomazia internazionale sta dimostrando di nuovo, e con internazionale intendo occidentale, perché poi la maggior parte degli altri paesi del mondo la pensano diversamente, ma sta dimostrando di nuovo di avere posizioni completamente antistoriche. E questa roba qua, un'occupazione militare che dura da 75 anni, il regime d'apartheid, uno stato per un popolo solo, eccetera, hanno dimostrato di essere già fuori dalla storia, cioè di non essere legittimi, e si prende atto di questo, oppure si ripeteranno gli stessi errori e il livello di brutalizzazione, di violenza continuerà ad aumentare, e poi magari si raggiungerà davvero un punto di non ritorno. La mia idea è che il sionismo sia giunto davvero, oggi noi ospitavamo un'intervista a Moshe Zuckerman, che lui dice è arrivato in un vicolo cieco tale che non potrà sopravvivere a se stesso, e io credo che poi sia questo un po' il messaggio che arriva anche da...
Stiamo parlando di un regista? A lui?
No, lui è un sociologo, il regista ce l'avevamo il giorno prima, sì. Oggi abbiamo un'intervista a Moshe Zuckerman, che è un sociologo tedesco-israeliano, e che parla appunto del declino e della fine inevitabile di questo, anche di questa ideologia politica che ormai è inapplicabile alla realtà. E quindi non lo so, probabilmente questa cosa avverrà, se non viene gestita diversamente, con un livello di violenza che poi renderà anche difficile, o più difficile, un percorso per uscirne. Però sì, insomma, la comunità internazionale occidentale si sta dimostrando di nuovo completamente cieca di fronte a quella che è la realtà dei fatti, e credo che decidere di non intervenire tenendo conto di quella che è la realtà proverà soltanto altri anni, anche perché poi c'è un mondo intero intorno che invece la pensa già diversamente, basta vedere come votano le Nazioni Unite, quindi sono
certo
completamente
ma infatti facevi riferimento a questo incontro dei ministri esteri del G7 in cui insomma anche alla richiesta minima di un cessate il fuoco non c'è proprio stata risposta, nonostante in questi giorni si sono moltiplicati gli appelli dei vari organismi anche dell'ONU di denuncia, dichiarazioni, cioè proprio il governo israeliano Netanyahu proprio fa finta di non sentire, come dire, conscio dell'appoggio forte degli Stati Uniti, insomma questo un po' bisogna dirlo, no? Affermarlo.
Sì, ma stanno facendo dei danni inenarrabili, cioè, anche proprio a livello di validità, legittimità del diritto internazionale. Il diritto internazionale è ovviamente sempre stato utilizzato a seconda dei propri interessi, però adesso proprio lo stiamo dicendo palesemente, che quel tipo di diritto che è nato dalla seconda guerra mondiale, tutto quello che vogliamo, in realtà è uno strumento nuovo di colonialismo, perché se si applica solo a qualcuno allora non si applica a nessuno. E anche gli attacchi folli che ha subito le Nazioni Unite, cioè siamo arrivati al punto di delegittimare qualsiasi tipo di istituzione internazionale, e io credo che questo avrà degli effetti veramente molto gravi, perché stiamo dicendo a un pezzo di mondo che le regole valgono solo per qualcuno, e questo è colonialismo del diritto. Quindi anche questo è un altro elemento che esce da questa storia qua e che insomma non fa pensare, insomma,
non fa sperare. Poi, rispetto invece a un allargamento del conflitto, come che ne pensi, insomma, la posizione rispetto anche a questi continui, perché anche questi ci vengono presentati cioè dei morti libanesi, degli attacchi continui di Israele, non se ne parla se non come risposta, anche qui la stessa come dire motivo di fondo, no? Israele risponde al Libano, cioè non è che ci dice Israele attacca quando gli pare gli aeroporti in Siria, ad Aleppo, a Damasco, o attacca il sud del Libano, anche la base UNIFIL, ho ucciso 4 donne nel sud del Libano. No, puntualmente ci viene fatto vedere dai nostri mezzi di informazione quelle che sono appunto le risposte, dicendo Israele ha attaccato. Un impossibile, perché insomma in qualche modo, no, ha spiazzato un po' tutti. Nasrallah, uno aspettava, no, dice adesso invita al conflitto, invece dicendo quella è una decisione da Hamas dentro Gaza, noi non c'entriamo, però certo ha affermato se continua così qualcosa dovremmo pur fare in qualche modo, no?
Sì, c'è questa spinta israeliana ad allargare il conflitto che per fortuna al momento non è stata raccolta, perché Nasrallah io credo sia molto più intelligente di quanto lo sia Netanyahu, quindi lo sa che sarebbe devastante un allargamento del conflitto, prima di tutto per il Libano, che nelle condizioni che sappiamo. Il punto è che Israele alza l'asticella, quindi Nasrallah dice noi non continueremo a tenere occupato l'esercito israeliano al confine, un po' le lance di razzi, alla fine insomma doveva anche un po' giustificare un mini intervento al fianco di Hamas senza esforzi troppo, e ponendo delle linee rosse. Nei giorni successivi Israele ha bombardato, ha ammazzato dei civili, quindi è come se volesse quasi spingere sull'acceleratore.
Sì, è una provocazione continua.
Sì, non rendendosi conto del rischio vero che c'è un allargamento regionale. Questo credo che incida molto la figura stessa di Benjamin Netanyahu. Netanyahu fa di essere il nuovo morto che cammina, cerca di garantirsi una sopravvivenza politica che probabilmente non otterrà mai, ma lo fa cercando di trascinare dietro di sé altri paesi, altri popoli. A me questa cosa fa molto paura, perché non mi sembra che in Israele ci sia una qualsiasi tipo di voce che cerchi anche semplicemente di frenare un po' questa reazione di vendetta dichiarata dal governo israeliano. E un pochino, sì, dicevo prima, muoia Sansone tutti i filistei, cioè sembrano veramente un po' accecati da quello che è successo il 7 ottobre, e per questo mi spaventa ancora di più il fatto che non ci sia poi una comunità, gli alleati stessi di Israele, che li frenino un po', ma anche per lo stesso Israele. Il paese è completamente bloccato, non solo dalla paura, dallo shock, dal trauma, ma anche dal livello economico, il numero migliaia, centinaia di migliaia di persone che sono informate nell'esercito, cioè c'è proprio una situazione di grandissima pesantezza e c'è un governo israeliano che va e preme, continua a premere sull'acceleratore in qualcosa che può esplodere in qualsiasi momento, quindi insomma c'è da sperare che i paesi vicini siano un pochino più prudenti come fino adesso hanno dimostrato, ma altrimenti non so, perché lì si rischia veramente un allargamento, per adesso non sembra, ma una provocazione continua forse lo provocherà, non lo so.
Beh certo, nessuno di noi purtroppo ha una palla di vetro, non è che possiamo immaginarci di poter leggere il futuro. Certo che le preoccupazioni sono tante e credo che insomma, come dire, le forze in campo che dobbiamo mettere in piedi siano abbastanza importanti, no? Cioè, forse la pressione che dobbiamo mettere nel scendere in piazza, nel manifestare in questi giorni deve continuare costantemente. Poi non so quanto aiuterà a non far sentire soli i palestinesi, perché veramente mi sembra che a volte siamo una goccia in un mare, però almeno quella goccia c'è.
Assolutamente, continuiamo a fare la nostra parte e poi speriamo per il meglio.
Sì,
hanno dimostrato insomma di saper resistere a tante cose, però ecco sì, questa volta è più difficile del solito, insomma.
Sì, diciamo che magari il nostro impegno, come il vostro, come il giornale, è quello di amplificare le voci dei tanti che in questi momenti e delle tante insomma iniziative che ci sono, ci saranno. Insomma, io vedo anche in questi giorni un po' ci fa ben sperare, insomma, si moltiplicano le occupazioni dell'università, compresa adesso nel pomeriggio quella di scienze politiche qui a Roma. Quindi si spera che piano piano, insomma, come dire, ci siano. Esca un po' più fuori, si esca da questo limbo, da questo racconto a senso unico, no? Che ci viene dato, o comunque se non lo fanno i nostri mezzi di informazione, i canali televisivi ufficiali nazionali, almeno lo faccia la strada, lo facciano le tante mobilitazioni per diffondere, no? Quella che poi è la realtà sul terreno, quello che sta succedendo.
Assolutamente, continuiamo.
Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, direi altrimenti... che ho parlato abbastanza.
Va bene, allora ti lasciamo appunto al tuo lavoro di
grazie.
Informare. Grazie a te, ciao, buona
grazie
serata.
Mille, ciao.